Nell'affrontare questo tema vorrei innanzitutto con voi cercare di mostrarvi quanto è un tema importante e drammatico. L'abbiamo intitolato La novità cristiana, proprio per cercare di mostrare che con il perdono sta o cade tutto il cristianesimo, e in qualche modo il perdono di Dio è la vera differenza, la vera novità rispetto a ogni altra idea di Dio e di vita umana che c'era prima del cristianesimo. Pensate, solo per fare un esempio immediato, voi sapete che in Italia appena viene ucciso qualcuno c'è un giornalista cretino che va vicino e gli dice: ma lei perdona? Cioè, questa domanda è una domanda tipica di un mondo cristiano. Se voi andate in Iraq, dove c'è un attentato suicida, non c'è un giornalista che domanda: ma lei perdona? Perché questa domanda è del nostro mondo, perché è dei luoghi dove Cristo è il Signore, no? Ma per capire il perdono, appunto, vorrei fare un passo indietro. C'è una questione importante: noi non capiamo il perdono se non capiamo che cos'è il peccato, se non capiamo cos'è il male. Cioè, noi, il cristianesimo, a volte questa schizofrenia, pretende di dire che Dio è buono, ma poi dice dall'altra parte: Dio è buono, ma noi siamo giusti. Dio è buono, ma tanto io, padre, che mi devo confessare? Non ho fatto nessun peccato, cioè io non ho nessuna colpa. Qui Dio è buono, ma in realtà Dio non è buono, perché io non sono cattivo. Cioè, il perdono è il perdono di un Dio che conosce la gravità, la serietà del peccato. Se volete, il perdono e il peccato, il perdono, la misericordia, la bontà di Dio e la serietà del male sono sorelle, fratelli, sono... E in questo senso la Chiesa, quando dice che c'è un male, non vuole accusare, non vuole distruggere, ma vuole mostrare la realtà e mostrare che l'uomo, quando viene veramente a conoscere il male, non è solo, ma è abbracciato dalla misericordia di Dio. La parola che Papa Francesco ripete sempre, no? E Papa Francesco sa bene che cos'è il peccato, sa bene cos'è il peccato nella vita degli uomini. Lui lo ripete: io sono un povero peccatore che il Signore ha chiamato ad essere padre. Pensate, vorrei arrivarci con degli esempi, io sono un po' abituato così. Pensate che c'è un brano del Vangelo di Marco che è molto importante per farci capire la serietà che noi abbiamo perso un po'. Se voi ricordate, all'inizio del Vangelo, nel capitolo secondo, Gesù incontra un paralitico, c'è una casa, lui è pieno di gente, questo paralitico non riescono a farlo entrare, allora scoperchiano il tetto, glielo calano davanti, quindi lo fanno scendere dal tetto, come se aprissimo il tetto della parrocchia, lo fanno scendere, succede a Cafarnao questa cosa, Gesù lo guarda e dice: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. E se ricordate bene, voi siete sapienti, siete cristiani, conoscete bene queste cose, la gente, al posto di dire che bello, che bravo, la gente dice: costui bestemmia, chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Cioè, le persone intorno hanno un atteggiamento molto diverso. Oggi noi diciamo: io non c'è bisogno neanche che vado dal prete, che mi confesso, io nel mio cuore penso che ho sbagliato e sono perdonato, no? Invece, perché, provate a rispondere voi, cosa direste a un bambino che vi chiede, perché la gente dice: chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Perché solo Dio può rimettere i peccati e i peccati non si possono rimettere facilmente? Allora, ci possono aiutare degli esempi a capire questo, e ci fanno capire anche, se volete, tragicamente, ma poi in senso invece di bellezza, cosa vuol dire che noi abbiamo fatto il peccato o che noi l'abbiamo subito. Il peccato, il dramma del peccato, è che è una cosa che una volta fatta non si può tornare indietro. Cioè, se io faccio veramente del male, il problema è che il male non può essere recuperato se non da Dio. Vedremo in che senso, no? Cominciamo dalle cose più sciocche e poi andiamo verso quelle più grandi. Si racconta una volta di San Filippo Neri, un santo romano, che una persona andò a confessarsi perché aveva detto delle maldicenze contro degli altri. Voi sapete che questo è un peccato frequente, non solo nei quotidiani, nei giornali, dove tutti criticano gli altri, ma anche nella vita dei parenti, delle suocere, delle nuore, degli amici, dei colleghi. San Filippo Neri dette come penitenza a questa persona che aveva parlato male alle spalle, quindi aveva detto, voi sapete, quando si parla male di uno su un giornale, quella persona è segnata per tutta la vita. Se poi dopo dicono non è vero, la gente continua a pensare sì, ma forse quello ha fatto quella cosa lì, no? Allora San Filippo prese delle piume di un pollo, gli disse: adesso tu vai da qui a casa e getta le piume, gli dette, non so, 150, 1000 penne, buttale per strada mentre vai a casa, poi torna da me. Lui tornò e gli disse: adesso vai e riprendile, adesso vai a raccogliere queste piume. Per fargli capire che la maldicenza è come le piume, cioè quando tu hai ferito la dignità di una persona, e quindi sapete che i pettegolezzi passano di voce in voce con l'etichetta, te lo dico ma è un segreto, non lo dire a nessuno, l'altro lo dice all'altro, dice te lo dico ma è un segreto, alla fine lo sanno 10.000 persone e ognuno ha detto non lo dirò a nessuno, intanto l'hanno saputo 10.000. Come si fa a perdonare questo peccato? Cioè quelle 10.000 persone che avranno un'idea negativa di quell'uomo, di quella donna, come si fa a recuperare la maldicenza? Pensate ad una cosa molto più grande, diciamo estremamente, e ci fa capire la difficoltà del perdono. Una volta Jean Vanier, questo grande uomo canadese che vive coi portatori di handicap, che ha fondato l'Arca Fedeluce, tutto un movimento di persone che sono vicine al debole, al disabile, alla persona portatrice di handicap, una volta ha raccontato questa storia. Dice: io che credo nel perdono ho incontrato una donna Tutsi, sapete i Tutsi sono una delle due etnie che si sono uccise in Ruanda con delle colpe, adesso non è importante parlare della questione, no? Io parlavo con questa donna e questa donna mi ha fatto: Jean, lo sai che gli Hutu hanno ucciso 41 miei parenti? Hanno ucciso 41 i miei genitori, i fratelli, i nonni, i nipoti, i figli. E io, mentre sentivo questa donna a cui avevano ucciso 41 parenti stretti, io dicevo: che cos'è il perdono? Cioè, cosa vuol dire che lei perdona gli omicidi della sua famiglia? Pensate nel mondo dove c'è la malavita, le vendette, cioè le vendette della malavita, della mafia o della malavita normale, eccetera. Cioè, cosa vuol dire che lei va a prendere la pizza, va a bere il caffè, cioè vede queste persone che hanno ucciso? A Roma si dice, io posso scherzare, Don Donato, penso, cioè, ah bella, andiamo a prendere il caffè, via. Cioè, lui diceva, vedendo questa donna, diceva: è incredibile già che questa donna non si voglia vendicare. Cioè, è vero che questa donna non andrà mai a prendere il caffè con gli assassini della sua, ma questa donna è bellissima, diceva lui, perché non ucciderà mai un altro che ha ucciso i suoi parenti. Cioè, già aver interrotto la vendetta è un piccolo passo di un processo di perdono. E poi, parlando con questa donna, lui rifletteva, ci raccontava a noi, no? Diceva: io non potevo di perdona. Cosa vuol dire perdono? Cioè, si rendeva conto della complessità del problema, no? E diceva: beh, in effetti poi mi sono reso conto che questa donna, senza che io le dicessi niente, mi diceva che in effetti questi che avevano ucciso i suoi 41 parenti, loro avevano subito delle sofferenze quando erano più piccoli da parte della mia tribù. E lui diceva: è incredibile che una persona dia delle scusanti all'altro, cioè al tuo nemico, all'assassino della tua famiglia, dice: ma poveretto, però pure lui un po' ha sofferto. Cioè, questa è una cosa meravigliosa, è un piccolo tassello del cammino di preghiera. E poi è arrivata a dire: io prego per loro, io prego perché il Signore gli faccia vedere il male che hanno fatto. Io prego per loro, prego per i miei nemici. E lui diceva, questa donna non ha detto li perdono, ha detto: Signore, fagli vedere quanto sono stati cattivi, il male, falli convertire. Ma non è una cosa incredibile che una donna preghi per gli omicidi, preghi per queste persone? Che cosa vuol dire pregare per il marito, ci torneremo, per il marito che ha lasciato mia figlia? pregare per la donna che ha lasciato mio figlio o mio nipote, cioè cos'è? Questa cosa fa parte di un cammino di preghiera, cioè arrivare a pregare per i peccatori è una cosa difficile ma bella, perché mio nipote ha sofferto, cioè il perdono non è una cosa che andiamo a prendere il caffè, il problema è che quella persona sta male, stanno male i bambini, stanno male i figli, sta male, mancano i soldi, cioè ci sono dei problemi gravi che sono ancora in piedi. Mi seguite, si capisce? Anche se c'è molto rimbombo, io purtroppo ho una voce un po' forte. E forse così, vediamo, provo così. E faccio un terzo esempio che è drammatico ma è molto bello. Lo faccio perché la persona di cui, che in maniera anonima, gli ho chiesto il permesso di raccontare ogni tanto questa cosa, perché per me è così significativa, gli ho chiesto espressamente. Mi è capitato una volta, a noi preti capita, come sapete, di tutto, mi è capitato fra le tante situazioni di ragazzi e ragazze che hanno abortito o che hanno tenuto il bambino, che come sapete sono situazioni di cui non si parla ma che sono nelle nostre parrocchie, nelle nostre scuole, nei nostri posti di lavoro. Mi è capitata una situazione di due ragazzi giovani dove lei, fatto l'aborto, si è confessata subito. Invece lui, una volta abortito, il maschio, è una cosa strana perché di solito, se volete, avviene il contrario, no? Cioè lui ha detto: io non vado più in parrocchia. Comunque è tuttora un ragazzo molto in gamba, spiritoso, allegro, felice, pieno di brio intellettuale, eccetera, no? E era diventato chiuso, era diventato triste, malinconico, con rabbia, e mi diceva: Andrea, che io mi confesso. Ma che senso c'ha? Tanto oramai quella creatura non ci sta più. Cioè, cosa vuol dire che Dio mi perdona? Dio mi perdona, ma quella creatura non c'è. Io in quel momento, se ero quello che dovevo scegliere, il bene, allora. Adesso, una volta che ho scelto così, io non mi perdono, che vuol dire? E è andato avanti così per un po' di anni, ogni tanto ne riparlavamo, c'era l'anniversario, sapete che molte persone ricordano, perché è veramente un dolore, cioè ricordano il giorno in cui è avvenuta, vanno in chiesa, pregano, perché sentono che è una cosa seria, no? E un giorno è venuto e mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto: mi sono rasserenato perché stavo passeggiando e mi sono immaginato il mio bambino che dal cielo mi sorrideva. E parlando, io ho provato un po' a commentare con lui, ci siamo trovati d'accordo su questa cosa, che in realtà questo piccolo immagine, questo sogno, questa era capire che se Dio è Dio, e se Dio dà la vita eterna a un bambino, quel bambino è felice anche se non ha vissuto in terra, e io ricevo il perdono di quel bambino e di Dio. Cioè, in realtà, lui che non aveva tenuto questa creatura, si sente dire dalla sua creatura: papà, ma lo sai che io ti voglio bene io, cioè, io ti voglio bene, stai tranquillo, cioè, io sono felice, grazie a Dio, Dio è stato capace di cambiare il male in un bene, cioè, come dire, il male è stato reale, è stato vero, tu hai fatto male, ma Dio ha cambiato questa cosa, perché Dio è il Signore della risurrezione. Capite che quando noi diciamo, quando il popolo ebraico dinanzi a Gesù, non vi preoccupate, adesso va il parroco con una persona, noi continuiamo tranquilli, mi sembra che non sia un problema risolvibile immediatamente, quindi continuiamo a parlare. È più importante fare questo perché poi riusciamo meglio a aiutare le persone in difficoltà. Allora, voi capite che quando questa gente dice: chi può rimettere i peccati se non Dio solo, ha le idee chiare. Cioè, non è che aver abortito, aver ucciso gli Hutu, i Tutsi, aver tradito il marito, aver pettegolato, sono cose che non significano niente. Ma anzi, il perdono vuol dire che quando io mi rendo conto che il male l'ho fatto in maniera indelebile, c'è una potenza più grande del male che è in grado di cambiare ciò che l'uomo non può cambiare. Cioè, il perdono cristiano, la novità cristiana è questa, che in realtà il male non si può togliere se non c'è Dio. cioè, e quindi è un annuncio della fede, un annuncio della novità cristiana di Gesù. Se i morti non resuscitano, una persona uccisa per strada, nessuno gli ridarà giustizia, nessuno gli darà gioia, nessuno gli ridarà vita. Invece Dio può questo. La misericordia di Dio, Dio è talmente onnipotente che può cambiare non solo la storia che avverrà domani, ma può addirittura cambiare il passato. Può dare felicità a chi non ce l'ha più. Può salvare la storia intera. Aggiungo un'altra cosa per spiegarvi la serietà del problema sempre. Noi non siamo più consapevoli di una cosa, che il male è una realtà pubblica. Cioè, il problema del male è che chi fa il male non è che è un problema suo, ma se io faccio il male, io come prete, faccio del male a voi perché sono meno allegro, sono meno sveglio, sono meno tranquillo, ho meno idee. Cioè, se un papà fa del male, lo risente la moglie, lo risente il nonno, lo risente il figlio. In realtà, nella fede della Chiesa c'è la consapevolezza che il peccato è sempre pubblico, cioè porta delle conseguenze nella vita degli altri. Voi vedete una persona che si lamenta sempre, da un lato è lei che si lamenta, ma in realtà intorno a lei la gente sta peggio. Se invece c'è una persona sorridente, gli altri stanno meglio. Se c'è una donna che in famiglia vuol bene a suo marito, stanno meglio tutti. Se c'è un marito, se in realtà quelle persone non si vogliono bene, hai voglia di dire sì, ma tanto i bambini non gli cambia niente, manco per niente. Cioè, i bambini gli cambia e come? Anche se volete peccati più segreti, noi in realtà sappiamo che come la grazia ci la diffondiamo pubblicamente. Per esempio, se un santo muore pregando, o in cielo la Madonna prega per noi, noi riceviamo del bene anche se noi non tocchiamo la Madonna. Così, se voi fate un gesto di carità segreto, tutti noi stiamo meglio. Se invece voi non fate un gesto di carità segreto, tutti noi stiamo peggio. Cioè, il peccato, le scelte non sono mai personali, ma sono portare tutta la gente a Dio o allontanarla da Dio. La gente è un po' strana e dice: solamente se io e Don Donato, che siamo preti, ci comportiamo male, subito c'è uno che dice: lo vedi Don Andrea, lo vedi il prete, noi siamo personaggi. Ma in realtà, se il dramma di oggi, che nessuno lavora bene, se un idraulico fa male i rubinetti, che la metà degli idraulici fanno questo, se l'elettricista ripara, ma se quello che mette le mattonelle, se quello che fa il tetto, se quello che risponde al telefono della Vodafone mi fa perdere tempo, se quello del supermercato, cioè in realtà quello mi vende dei prodotti che non sono di qualità, non dice a un fornitore, quel professore non fa bene il suo lavoro, quel giudice ritarda per farsi le sue vacanze di dare il giudizio, quello psicologo dice: vabbè, ma che me ne importa, tanto basta che mi dai i soldi. Cioè, in realtà ogni cosa che noi facciamo, bene o male, si trascina tutto il bene e il male degli altri. È evidente che oggi è facile prendersela con i politici, ma perché gli italiani lavorano seriamente? Cioè, scusate, parliamo francamente, cioè è chiaro che la politica ha dei problemi, ma perché la gente, non so, i giornalisti che fa, perché i giornalisti secondo voi non hanno dei privilegi o non c'hanno non mangiano? Cioè, il problema, io ho dei fratelli che lavorano nella RAI, so benissimo cosa succede alla RAI TV e nei canali Mediaset. Cioè, il problema è che noi siamo nei problemi perché tanti, e un po' siamo noi colpevoli, perché io non voglio dire gli altri, io sono buono, il problema è che serve, ecco, il dramma del peccato è che è pubblico, forse ne avete parlato la scorsa volta, e per questo è uno dei motivi per cui la confessione non è mai solo un fatto privato, ma il sacerdote che mi dà l'assoluzione non mi dà solo il perdono di Dio, ma mi dà il perdono della Chiesa. Cioè, è come se noi sacerdoti, perdonando, dicessimo a nome di tutti quanti voi: è vero, tu hai ferito i fratelli, hai ferito le sorelle, hai ferito la gente di Roma, hai ferito i bambini, i ragazzi, non hai aiutato l'Italia a essere migliore. Ma tu ricevi la misericordia della Chiesa. Cioè, nel mio perdono sono i fratelli che ti dicono: vieni, sii accolto. In questo senso, voi capite che il perdono è veramente una necessità. Cioè, il perdono non è una cosa che c'è o non c'è, non cambia niente. ma siccome nella storia da Adamo ed Eva esiste il peccato originale, esiste il peccato, se non c'è il perdono c'è solamente la lotta fra gli uomini, cioè il perdono è l'unico evento che è necessario alla vita. È, se volete, non è l'unico evento, ma è un evento assolutamente necessario, è una delle cose più fondamentali della vita. Una volta mio fratello mi ha fatto sorridere, mi ha raccontato la storia di una persona che lavorava nel campo di aiutare l'accompagnamento mentale, la psicologia, eccetera. Mi diceva che si chiama, alcuni la chiamano la punteggiatura. Cioè, voi sapete che nelle vendette, per esempio, cioè cosa succede? Tu fai questo a me, io faccio questo a te, virgola, allora io faccio questo a te, virgola, allora io faccio, virgola. Il periodo continua, no? Cioè, il periodo, c'è sempre la gente che aggiunge una frase. Ah, la mia suocera mi ha detto questo, allora io che sono la nuora gli faccio questo. E allora la suocera dice, io metto un'altra virgola, e allora io non ti faccio questo, allora io quando ti vedo non ti faccio, allora io a Natale... E loro dicono, serve uno che mette il punto. Cioè, serve uno che al posto di mettere la virgola e scrivere ancora, dice, io adesso non rispondo, io non ti restituisco quello che tu hai fatto, ma io dico, basta, per me è finita, non voglio, non pretendo, non voglio altro, non voglio ribattere. Cioè, siccome esiste la virgola, perché la gente ce l'ha messa di virgola nella vita, come si fa a mettere, quel punto è necessario. Voi lo vedete che le persone belle, e a volte siamo belli noi, quando a un certo punto uno dice, ma dai, ma per me il discorso è chiuso, ma stai tranquillo, cioè, è vero, sì, pazienza, basta, l'hai fatto, voltiamo pagina, cioè, serve uno che cambia pagina. Meglio se sono tutte e due, per esempio, se è una lite, no? Cioè, la grandezza dell'uomo, ma non è facile, è mettere il punto. In questo senso, la vendetta, sapete che nell'Antico Testamento c'era l'occhio per occhio, dente per dente, non è una cosa così stupida. Cioè, nell'Antico Testamento si diceva, tu hai fatto questa cosa, allora... con questa cosa che facciamo a te si fa pari e patta. Cioè l'occhio per occhio, dente per dente non era incitare alla vendetta, ma era anzi dire, siccome tu senti sentimenti di vendetta, oltre questo però basta. Cioè nel senso, questo ti ha fatto questo, tu glielo rifai, mo basta però, facciamola finita. Cioè basta così, no? Cioè la vendetta è un tentativo dell'antica legge, che però non è capace ancora di sanare il cuore dell'uomo, almeno di arginare il male, almeno di dire basta, facciamo una tregua, e basta così, no? A noi sacerdoti capita, pensate quando c'è una lite fra famiglie, fra genitori, no? A me è capitato, c'è la prima comunione del figlio, i due che sono separati con altri compagni non vogliono sedersi a fianco del bambino, cioè non fanno la tregua neanche il giorno della prima comunione. Io usavo proprio le parole militari. Guardate, se c'è una cioè c'è la guerra, se il Papa dice oggi non si spara, oggi non, poi domani vengo a sparare pure io con voi, però oggi per favore non si spara. Cioè voi dovete far capire al bambino che gli volete bene tutte e due, a te ti rode il fegato, a te ti rode la milza, pazienza, cioè è stato mille volte nella vita, mi dispiace per voi, per il bene bambino vi state zitti. Guarda che alcuni non lo capiscono neanche questo discorso. Cioè la vendetta è un modo di dire, ci sono dei limiti, cioè non è che uno può sempre stare a maledire le altre persone, a maledire il prossimo, cioè serve un limite, no? Però è chiaro che questa cosa non ferma, perché l'uomo è capace di continuamente rimestare le cose, no? Pensate che Giovanni Paolo II disse una frase che è enorme, negli anni precedenti era maturata un'idea che è molto vera e molto importante, la potremmo riassumere in questa frase, non c'è pace senza giustizia. Cioè si era detto negli anni, ed è molto importante, è un passo avanti, ma cioè, per avere la pace bisogna che ci sia la giustizia, cioè per avere la pace in un territorio compromesso bisogna che ci si metta d'accordo che l'acqua sia divisa un po' di qua, un po' di qua, che io ti riconosca dei confini per te, per me, cioè serve che ci siano delle risorse economiche. Però lui si rese conto che l'uomo non è in grado di avere la giustizia, perché noi siamo giusti e dopo un anno tu mi fai un'altra ingiustizia. E allora Giovanni Paolo II disse, non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono. Cioè, se le nazioni non sono in grado di perdonare, la giustizia salterà in ogni istante, perché l'uomo ha difficoltà a mantenere la giustizia. Io ho abitato, per esempio, Don Donato è stato, ho abitato in Terra Santa. In Terra Santa ci sono decenni, prima sono stati più forti gli uni che hanno ucciso gli altri, poi sono stati più forti gli altri che hanno ucciso, cioè ognuno c'ha nelle famiglie parenti che hanno fatto, che sono morti, che sono feriti. Cosa vuol dire essere giusti? Guardate che non è così facile, un posto piccolo, e Israele è piccolo come la Calabria, è come se noi dividessimo la Calabria in due stati a metà, con una linea così, con il monte di qua di là, con c'è un solo fiume che passa, c'è un solo fiume. Come si fa? È chiaro, bisogna fare molto, lì la giustizia manca, è chiaro. Ma Giovanni Paolo II diceva, se non c'è il perdono, la giustizia non basta. E allora arriviamo al punto, se volete, positivo. Cos'è il perdono? Il perdono è un'eccedenza di amore che ostacola l'eccedenza di male. Cioè, la serietà del perdono è che dove è stato messo il male, serve qualcuno, e l'uomo non ce la fa, serve la grazia, serve Dio, che metta un'eccedenza di bene. Cioè, più è grande il male, più serve qualcuno che ami senza essere amato, addirittura che ami essendo stato odiato, che ami dove l'amore non c'è stato. Questo è la gratuità. Perché Dio ci perdona? Perché gli uomini sono stati giusti? Dio ci perdona perché gli uomini hanno amato le donne nel matrimonio e le donne hanno amato gli uomini? Perché i genitori sono stati tutti bravi genitori e tutti bravi nonni con i bambini? Perché tutti hanno vissuto la carità dello stipendio, hanno donato tanto e poi... Cioè, questo, il perdono di Dio vuol dire che Dio... No, il problema è che noi queste cose non le abbiamo fatte. Ma dinanzi a un'eccedenza di vuoto, Dio mette un'eccedenza di grazia, cioè mette una cosa che è gratuita, che noi non meritiamo. Il perdono è la gratuità. Il perdono è una cosa che tu non ti meriti e che io ti offro. Perché te lo offro? Se volete, il perdono è l'amore dinanzi al male. Cioè, noi conosciamo l'amore dinanzi al bene. Quando due si fidanzano, due si innamorano, è tutto bello. Ah, quanto sei carina, poi sono tutti giovani, lei è bionda, gli occhi azzurri, con le gambe belle, la gonna, la scollatura, tutta dolce, lui è sportivo, è elegante, è ricco. E poi dopo, quando io mi scopro che lei mi ha tradito con il mio amico più caro, il perdono è quando io continuo ad amare e ti offro l'amore quando tu non l'hai meritato. Se volete, dalle cose piccole alle cose grandi, no? E noi conosciamo, se volete, il problema del mondo di oggi, non crede, non solo crede che sia impossibile il perdono, ma crede che non c'ha neanche senso, cioè neanche si pone il problema. Vi assicuro, penso anche Don Donato potrebbe, se una ragazza, se una giovane sposa di 10 anni scopre che il marito la tradisce, il consiglio dei genitori spesso è: e te ne trovi un altro. Il consiglio degli amici: ma ce ne sono tanti altri. Cioè, il primo consiglio è: lo molli, ce n'è un altro. Che cos'è il perdono? Difficilissimo, eh? E se invece la via fosse quella di dire: io non voglio venir meno all'amore che io ti ho promesso e io voglio provare, come la donna Tuzzi, è difficilissimo, ma io voglio provare a amare, voglio provare a mettere ciò che tu hai tolto. Vi faccio un esempio concreto, non mi piace, a me è capitato per esempio una storia, ne racconto una, ma sarebbe bello che ognuno raccontasse, avesse sempre nella sua memoria delle storie da raccontare ai figli, ai nipoti, per aiutarli a capire per esempio cos'è il perdono nella vita di coppia, il perdono nella vita genitori figli, suocere, nuore e così via. Io ricordo una storia da quando ero parroco, di una donna che, sapete che voi donne, gli uomini, cioè quando passano gli anni, voi, noi non siamo più così carini come eravamo a 20 anni. Cioè, voi non avevate i capelli di quel colore quando avevate 20 anni, non avevate le spalle curve, non avevate il seno, cioè eravamo diversi, no? Questi arrivano a 60 anni e lui dice: ho trovato una più giovane che sento che sono più innamorato, no? Cioè, è chiaro, cioè, chiaro, non è chiaro del tutto, ma cioè, è chiaro che una persona che non conosco, che è fresca, che è giovane, che, cioè, questa persona è più, mi dà più energia, mi dà più feeling, dicono i ragazzi, no? E questa donna è stata malissimo, si è arrabbiata, ha urlato, cioè, però lei non si è voluta risposare, cioè ha detto: senti, questo è mio marito, ma adesso io mo mi metto pure io a trovarmi un ragazzetto, ma che senso c'ha, no? È successo che questo uomo si è poi dopo, pian piano negli anni, ha avuto una malattia molto grave, si è ammalato di tumore, e la giovane ha detto: sì, io lo amo, ma io mo la malattia mica c'ho voglia di stargli vicino, cioè questo è malato di tumore, adesso deve, cioè, c'ha la chemioterapia, cioè, la moglie dopo la seconda donna ha preso e se n'è andata. Pian piano la moglie si è riavvicinata, perché questo stava male, era solo, e quando lui è morto è venuta da me, lei, avevamo parlato, e mi ha detto: Don Andrea, gli ultimi giorni abbiamo pianto e lui è morto fra le mie braccia come mio marito e io ero di nuovo sua moglie. Questa cosa è una cosa che è, se volete, il nostro mondo tende a dire: non c'ha neanche senso, è una cretina, ha perso tempo. Io mi permetto di dire: questa cosa è una delle storie di amore più belle che io abbia mai sentito. Cioè, che una donna dica: io ti ho promesso nella salute, nella malattia, io ti voglio bene, io non mi prendo un altro perché tu mi hai tradito. Ma capite che questo è la grazia, cioè questo è una sovrabbondanza, cioè è qualcosa che viene dall'alto. Chi è Cristo allora? Cristo, che cos'è la croce di Cristo? Perché Cristo muore in croce? Perché questa donna è morta, ha perso i suoi anni, ha perso, se volete, la sua pace, per il dolore di questa di lui che se n'era andato, e per riprenderselo poi dopo, riavvicinarsi. Cristo è il perdono di Dio che ama la realtà della nostra vita. Cioè, Cristo, per stare vicino a noi, non sta vicino a noi quando noi diciamo: Gesù, quanto sei bello, quanto sei buono, sei il migliore. Il mistero di Cristo è la sua presenza in mezzo a noi, che siamo veramente quelli che siamo. La croce, per certi aspetti, è la croce che noi gli buttiamo addosso, ma per certi aspetti la croce è la sua libera scelta di volerci amare anche quando noi neanche ci siamo ricordati di lui. Questo, se ci pensate, per esempio, è la grazia. Per esempio, pensate a quanti figli o nipoti non vengono in chiesa. Secondo voi Gesù li ama di meno? È chiaro che loro fanno male a non venire, cioè mentre i cretini dicono: ah, ma tanto non venire, andare in chiesa, non andarci, tanto non cambia niente. No, non andare in chiesa è peccato mortale, cioè ti fa male, si muore, farà male ai tuoi figli, farà male alle tue amicizie, cioè questa è una cosa grave. Ma Gesù ama di meno uno che è in peccato mortale. Cioè l'equilibrio delle cose è vedere che realmente c'è un problema, ma che l'amore di Cristo non diventa minore. Cioè non è che Gesù dice: ah, io amo di più lei perché viene in chiesa a sentire Don Andrea, poveretta, si sta lì a sentire le pappardelle di Don Andrea, e invece è suo figlio fuori. No, in realtà voi e i vostri nipoti che non vengono in chiesa, faccio un'ipotesi per assurdo, loro sono amati, loro sono cercati, Dio vuole dargli il suo perdono. Cioè c'è un'eccedenza di amore che colma il vuoto che c'è, perché c'è, è inutile negarlo, nel mondo di oggi c'è un vuoto. Il nostro mondo ha bisogno di perdono, esattamente perché è un mondo che ha il vuoto. Non è un mondo che fila liscio, dove tutti si vogliono bene, tutti si sposano, tutti hanno dei bambini a cui si donano, rinunciando alle vacanze, a chattare la notte con WhatsApp, cioè stare a fare l'esempio. Cioè la gente, noi non siamo un mondo che è all'altezza di ma questo mondo ha realmente bisogno di questa misericordia. E si potrebbe dire che a questo punto voi capite chi è Gesù, cioè quando Gesù dice al paralitico "Io ti perdono", noi capiamo che Gesù o è un pazzo o è veramente il figlio di Dio. Cioè, quello che noi non possiamo accettare proprio con la nostra ragione è di chi dice Gesù era un bravo moralista, un bravo filosofo, era come Socrate, era come... I filosofi non perdonano, Socrate non ha mai perdonato nessuno, neanche Platone, neanche Aristotele. Cioè, Gesù, siccome sapeva bene che era solamente Dio che poteva perdonare, o Gesù è veramente mandato da Dio per darci il suo perdono, oppure noi dobbiamo dirgli sei un pazzo, ci chiedi di fare delle cose che noi non possiamo fare, non siamo in grado di fare. E l'ultima cosa che volevo dire per aiutarvi a comprendere, si capisce più o meno, mi seguite sempre? Sì? E volevo finire citando un famoso brano dove viene fuori un personaggio che aiuta a capire chi è Gesù e il perdono, che è la Maddalena, Maria Maddalena. Sarebbe complicato vedere, in realtà probabilmente sono più donne che con Gesù hanno avuto questo atteggiamento di grande affetto perché sono state perdonate. Ma adesso non possiamo entrare in questa cosa che è troppo complicata. Voi sapete, nel capitolo 7 del Vangelo di Luca c'è un episodio dove c'è uno che si chiama Simone che accoglie Gesù, gli offre la cena, entra una donna e comincia a piangere, a lavargli con i capelli, ai piedi, così via, no? E questo si scandalizza. E Gesù gli dice: questa donna ama molto perché molto le è stato perdonato. Cioè, questa donna mi ama perché io l'ho perdonata, perché lei, noi non sappiamo esattamente cosa ha fatto questa donna, ma è stata perdonata. Uno degli inganni più stupidi, pensate al codice da Vinci di Dan Brown, perché non si dice Dan Brown, c'è John Brown. Voi sapete che c'è stato questo scemetto americano che ha fatto un sacco di soldi su Gesù e le nostre, dicendo che Gesù si era sposato con la Maddalena, che erano innamorati, che erano avuto dei figli, che sono diventati i re di Francia, questa idiozia assoluta. Secondo Dan Brown, i figli di Gesù sono i Merovingi, sono una boiata pazzesca. Ma la cosa più cretina, la cosa più sciocca, è l'idea che l'unico vero amore sia l'amore del ragazzetto e della ragazzetta. Cioè, lui si immagina che Gesù sia come un bell'attore americano, non so che a voi piace un attore di questi belli, forti, eccetera, e la Maddalena sia l'attrice bionda, svenevola, oppure... E allora cosa fanno? Si vogliono bene e questi si mettono insieme, fanno l'amore, hanno i figli e così via, no? In realtà la Maddalena non è mai stata innamorata di Gesù, non solo Gesù non è mai stato innamorato della Maddalena, ma neanche la Maddalena è mai stata innamorata di lui. La Maddalena, potremmo paragonarla a un esempio che abbiamo fatto, è come una donna che ha abortito e si sente dire dal sacerdote, da Cristo: vai in pace, il tuo bambino è vivo, vai tranquilla, sposati, diventa madre, sarai felice e il Signore renderà felice il tuo nuovo bambino e anche quello che tu non hai avuto il coraggio di tenere. Una donna così, Gesù lo ama, ma non lo ama per sé, non lo ama come l'innamorata, non se lo vuole portare a letto, ma quella donna capisce che l'amore è un'altra cosa, che in realtà esiste l'amore solo quando c'è il perdono. Sapete che nel Vangelo si dice che la Maddalena prende l'unguento, l'olio, e lo mette sulla testa di Gesù. Perché? Perché quello che deve profumare è Gesù, non è lei. Se io ogni tanto mi capita, vado a casa di qualche famiglia, c'è il bagno dove ci sono il bagno delle signore, voi trovate tutto il lavandino con tutti i profumi, il profumo di quel tipo, il sapone, quello per gli occhi, cioè trovate 20 profumi, 40. La Maddalena non se lo mette lei, perché la donna si mette il profumo? Perché la donna vuole attirare col profumo, cioè se c'è il profumo l'uomo la segue. Perché il biondo, mettere il biondo con il rosso, mettere gli occhiali da sole così, avere il bianco e il nero, avere il giallo, perché tu devi attirare, devi sedurre, no? La Maddalena non mette su di sé il profumo per dire mica tu. La Maddalena mette il profumo su Gesù perché Gesù, morendo e offrendo la vita, sedurrà l'umanità intera. Lei vuole che tutte le donne del mondo amino Gesù.
Se una donna si innamora di un ragazzo, mica lo dà alle altre donne, cioè se lo tiene per lei, io me lo porto io, guai se... Invece la Maddalena vuole che Gesù sia amato da tutte le donne peccatrici del mondo. Si potrebbe dire che la Maddalena ci mostra, perché ha capito Gesù, che il vero amore su questa terra non è solo l'amore che dice quanto sei bella, quanto sei bello, quanto sei intelligente, quanto sei forte, quanto sei ricco, ma il vero amore è dire io conosco i tuoi limiti, conosco i tuoi peccati, ma io ti amo lo stesso. Anzi, io sono stata mandata dal Signore proprio perché il tuo vuoto abbia una pienezza. Così una madre per un figlio, così un figlio per un nonno, così un amico. Non è che i nostri figli sono sempre il top di quello che noi desideriamo. E anche noi non siamo sempre per i nostri figli il top di quello che loro desiderano. Ma l'amore è un'eccedenza dove io non sto a dire va tutto bene, ma sono chiamato a mettere quel bene che non c'è. Mio marito non è così bravo come pensavo quando ero nei fumi dell'innamoramento e mi sembrava... In realtà ci sono dei problemi, ma io metto per la grazia di Dio un amore più grande. E finisco con un'espressione di Jacopone da Todi. Voi sapete che Jacopone, che è uno dei padri della letteratura italiana, Jacopone è una storia interessantissima, è stato sposato, la moglie probabilmente è morta il giorno stesso del matrimonio perché è crollato il palco dove stavano facendo il ricevimento, lui è andato a prendere il corpo, l'amava, e lei aveva il cilicio, cioè si è accorta che era una donna che faceva penitenza, che era cristiana, che andava in chiesa, mentre Jacopone non era tanto cristiano. E allora lui, morta la moglie, si è fatto frate francescano, ha cominciato a vivere e ha cominciato a scrivere delle laudi religiose, lui che scriveva delle laudi solamente di amore profano, no? E in una di queste laudi riferite a Dio, lui scrive uno dei versi più belli della letteratura e della mistica, della spiritualità. Lui dice, comincia così, la potete trovare, chi usa internet, per esempio sul sito Gli Scritti, dove io lavoro, trovate anche un mio commento. Cioè, questa laude comincia così, amor che non è amato, che vuol dire amore che non sei amato. Cristo, tu sei l'amore, l'amore che non è amato. Tu ami non essendo amato, tu sei l'amore che ama anche quando non c'è un ritorno. Sei amore che vince la mancanza di amore, cioè sei perdono, no? Se voi ci pensate, a me è capitato per esempio con tante mamme da parroco, se una mamma ha una figlia di 12 anni, i ragazzi si fidanzano, dopo una settimana il ragazzetto la lascia, è un dramma, l'amore che non è amato, ma come, la mia ragazzetta amava il ragazzetto, l'ha lasciato, terribile, cioè io dico, ma signora, ma stia tranquilla, sono 13 anni, ma insomma, stia un po' calma, cioè, che cresca, cioè, stia con lei, mi faccia un po', la consoli, dica, ma dai, forse non ti meritava, cioè le solite frasi che... Cioè, noi l'amore non amato non lo capiamo, cioè, ma perché non deve amare la mia figlia? Perché non mi deve amare a me? In realtà, se l'altro sapesse come siamo fatti veramente, gli altri farebbero bene a non amarci ogni tanto. Cioè, se nostro marito, nostra moglie sapesse leggere veramente i nostri pensieri, o le nostre cattiverie ogni tanto, poi uno direbbe, senti, insomma, l'amore, insomma... Ciò che mandava, a me piace questa espressione, mandava i pazzi Jacopone da Todi, lui non è che diceva ma come mai non mi amano, com'è possibile che non mi amano, ma la cosa che lo mandava ai pazzi era come mai Gesù non era amato. Cioè, ma Gesù come fate a non amarlo? Cioè, amore che non sei amato, com'è possibile che la gente non voglia bene a Gesù? Eppure Gesù è l'amore. Esattamente la novità, la grandezza di Cristo è che Cristo ama quando l'uomo non lo ama. Cristo si incarna mentre noi non lo aspettavamo, mentre noi pensavamo ad altro. Cristo continua a camminare vicino a noi quando noi per decenni non andiamo in chiesa, non facciamo la carità, non costruiamo il nostro cuore, ma Lui è amore che non è amato. Il non amore non fa sì che sia non amore che non sei amato, ma lui resta, anzi lui si manifesta come amore. Ecco, il perdono, quello che la Maddalena scopre da Gesù, è che esiste un amore che vince l'amore. E Gesù in quel brano dice a Simone: Simone, ma tu non hai pianto, non mi hai accarezzato, non mi hai dato un bacio, ma almeno un po', io ti ho perdonato, ma almeno un po', ama pure tu, cioè, ma pure tu almeno un po', cioè, sii capace di amare, perché anche tu sei stato un po' amato. Ecco, questo era quello che volevo dire per aiutarvi a capire qualcosa. Dunque, le prime due domande a me sembra che siano simili e ci portano su un punto che è decisivo oggi nell'educazione anche, cioè per questo io sono voluto partire paradossalmente dal peccato e non dal perdono, cioè c'è un'idea del perdono che è molto diffusa anche al di fuori del mondo cristiano, come dire, mio figlio fa una cosa, io siccome gli voglio bene gliela lascio fare, cioè il perdono è dire chi se ne importa fa quello che vuole, no? In realtà il comando e quindi la conversione, la legge è un'espressione dell'amore, cioè un papà che non dà a casa delle regole in realtà non ti ama, cioè la regola non è il contrario del perdono, ma io amandoti ti devo indirizzare e poi c'è un'eccedenza di amore che resta vero anche nel peccato, ma noi abbiamo rotto questa dinamica in qualche maniera colorando di negativo la legge, il comandamento, l'impegno, la confessione, la penitenza, il pentimento, no? Perché noi non abbiamo più padri, non abbiamo più persone che indicano il bene, che hanno la forza di dire questa è la verità, questo è il bene, bisogna andare in quella strada, no? In questi anni, faccio solo un esempio, no? C'è uno psicologo molto interessante, si chiama Massimo Recalcati, un laico, lui dice che la legge e il desiderio sono state messe in contrasto, cioè per dare il desiderio ai bambini dobbiamo togliere la legge. Allora mio figlio ha 3 anni, vuole stare sveglio fino alle 3 di notte e che gli devo dire che si va a dormire? Io non glielo posso dire perché se no io distruggo il suo desiderio, cioè un papà se dà una regola per andare a dormire è come se gli togliesse la gioia di vivere, no? In realtà il desiderio non matura senza la legge, cioè il papà, pensate per esempio un ragazzo che sta tutti i giorni a fare cose cretine alle fine alle 3 di notte, sta a chattare, sta col computer acceso, sta con WhatsApp, voi sapete che alcuni genitori non hanno il coraggio di dire a un figlio di 10 anni che alle 11 si va a dormire, perché domani la giornata è bella, cioè non hanno il polso di dire io perché ti do una regola? Non perché ti voglio fare del male, ma perché la regola ti aiuterà a essere più felice domani, cioè a vivere l'amicizia in classe, a essere più sveglio, più attento, a giocare a pallone. Cioè, se io non ti do la regola, tu non riuscirai a vivere bene. Io ti do la regola esattamente perché ti amo. Il padre, se volete, la figura del padre è amore quando dà una regola e quando perdona, ma è entrambe le cose. Se io semplicemente dico fai quello che vuoi, non funziona più. Io credo noi stiamo recuperando un'idea di educazione oggi che è stata un po', se volete, messa in crisi a torto dal 68, dove educare vuol dire fai quello che vuoi. Ma guardate che i genitori lo fanno a 10, cioè questa cosa non è che lo fanno a 20 anni, lo fanno a 7 anni. Vuoi andare a trovare la nonna? No. E allora non ci andiamo. Ma la nonna sta male, cioè è tua nonna, ti ha dato la vita. Cioè c'è una forza. È chiaro che alcune cose sul momento non sono immediatamente piacere. Ma noi adulti abbiamo perso la coscienza che alcune cose che all'inizio sono faticose diventano piacere dopo che le abbiamo fatte. Pensate alla confessione, ma secondo voi è bello confessarsi? Cioè la gente rimanda sempre la confessione, se c'è un peccato noi la rimandiamo, ma quando poi ci siamo confessati noi siamo gli esseri più felici della terra, cioè è una via stretta, ma poi quando vai sei felice. Un ragazzo la sera non vuole studiare, un universitario anche, cioè io ricordo i giorni prima degli esami, io volevo andare a dormire, volevo andare a giocare, ma quando fai l'esame e hai imparato, dopo tu sei felice, c'è come una lotta nel cuore del ragazzo, faccio l'esame o perdo tempo? Il genitore non è che gli rovina la gioia, il genitore lo aiuta a trovare la gioia che dura nel tempo. Voi ci sono dei ragazzi, per esempio, che stanno 5 ore a giocare con la PlayStation. Dopo non sono contenti. Cioè, se voi glielo lasciate fare per 5 ore, dopo sono dei ragazzi nervosi, chiusi, apatici, a me succedeva anche con le partite, sapete, ai miei tempi c'erano le partite di tennis, non c'era il tie break, c'erano delle partite di tennis che duravano 5 ore. Tu vedevi una partita 5 ore e poi casomai perdeva quello per cui tu ti favi e alla fine dici, bah, ho sprecato 5 ore. Se invece tu dici basta, ho guardato un'ora, adesso leggo un libro bello, leggo un libro di poesie, vado a giocare, quella cosa poi ti fa più felice. Quindi il perdono è un perdono esigente, cioè il perdono non è solo dire ti perdono, il perdono ti chiede un cambiamento. Il perdono è un cammino, cioè per me è molto importante, noi abbiamo un'idea idealistica di uomo, diciamo io decido di perdonare e appunto come quella donna Tuzzi, cioè noi ci illuderemmo che quella persona che mi ha massacrato, che mi ha distrutto la reputazione, io poi dopo la vedo e dico sento emotivamente. Noi sappiamo che il perdono è un lungo cammino e dobbiamo però cominciarlo, cioè dobbiamo mettere dei tasselli e il Signore ci penserà fra negli anni a volte, no? A me per esempio come prete è capitato più volte, pensate alle tensioni fra parenti, fra fratelli, se ci sono due fratelli per l'eredità, fra una suocera o a volte una madre e un figlio, no? Io per esempio provo sempre a dare questo consiglio, tu in questo momento non sopporti quella persona. Io ti chiedo però questa cosa, è Natale, almeno 10 minuti, vai, lo saluti, gli lasci un regalo, perché se tu tagli quel filo sarà più difficile riunirsi, cioè se c'è una cosa almeno non la roviniamo, cioè io capisco il tuo dolore, cioè vai lì, non stare 3 ore, cioè chiaro, sarebbe da sciocchi andare, passare 3 giorni interi apposta tu da sola, però almeno quella cosa che puoi fare, falla. Cioè non rompere più di quello che già si è rotto, perché quando si rompe veramente è più difficile ricucire. Allora in questo senso noi dobbiamo essere anche realisti, no? E poi il Signore ha dei momenti, io conosco delle situazioni dove sembrava tutto veramente, nasce un bambino, viene una malattia, arriva tuo nipote, si sposa, ti ritrovi improvvisamente, c'è un papà in ospedale e tutti i figli si ritrovano perché, cioè noi non sappiamo come va, la vita è lunga, noi non dobbiamo rovinare le possibilità del perdono prima del tempo. Noi facciamo tutto il possibile, per esempio Jean Vanier diceva di questa donna non è che veramente in questo momento li ama alla follia, però chiede a Dio che scopra una loro colpa, cioè sta camminando su una via di perdono, arriverà a perdonare totalmente, non lo sappiamo, però sta su una via giusta, non sta rompendo, non sta distruggendo, ma sta cercando di costruire. E mi sembra che quello che tu dici nel matrimonio è proprio questo che vuol dire, nella buona, nella cattiva sorte, nella salute, nella malattia. Guardate che sono parole belle, eh? Cioè io non sposo mia moglie, mio marito, secondo me i nostri anziani c'erano molto chiaro questo. Non sposo lei perché è carina, perché ci sarà un giorno che non sarà così carina. Lo sarà sempre, ma un altro livello, una bontà interiore. Cioè, vuol dire che la vita un po' ci cambia. Io quando facevo il corso di preparazione al matrimonio, oltre ad avere dei fidanzati, avevo sempre una coppia di nonni, ottantenni, e a me mi colpiva che i fidanzati, c'era una coppia di giovani sposi, una coppia di sposi con figli di 10 anni e una coppia di persone di 80 anni. Quelli che ascoltavano tutti erano i nonni. Perché questi due dicevano abbiamo litigato, c'è stato questo problema, abbiamo fatto, però lei non sono più innamorato come da ragazzo, cioè non è che se la vedo mi batte il cuore, però noi ci vogliamo bene. E un'ultima cosa che mi fa piacere dirvi, tornate a insegnare Manzoni. Guardate che Manzoni, i promessi sposi, che la nostra scuola tragicamente non insegna più, Manzoni non è il romanzo della provvidenza, è il romanzo del perdono, della misericordia. Se voi prendete Fra Cristoforo, l'innominato, cioè, e anche Renzo e Lucia, Renzo alla fine vorrebbe uccidere il Don Rodrigo, cioè è una storia dove le persone si misurano con un cambiamento, cioè sono persone che sono cattive e a un certo punto interviene una cosa che le cambia. Sono delle, alcuni capitoli di Manzoni sono veramente di una bellezza sconfinata, io li leggerei ai bambini per fargli capire che cosa può avvenire nella vita di un uomo quando incontra il perdono.